Buonasera, come ho detto, questa puntata di Voci Radicali abbiamo due ospiti con noi, Dimitri Buffa, che è un giornalista, scrive sull'Opinione, il giornale di Diagonale, ed è anche un militante radicale, e Anna Rita Di Giorgio, anch'essa militante radicale, Dimitri Buffa da Roma, Anna Rita Di Giorgio sta in Puglia, Anna Rita attiva molto sul web, e possiamo leggerla anche, credo, su un blog che si chiama Libernazione, se non sbaglio, giusto Marita?
Giusto.
Perfetto. Allora, fatte le rapide presentazioni, abbiamo una mezz'oretta più o meno, per fare qualche considerazione abbastanza generale, ma neanche tanto, insomma, più che generale, conclusiva su questa campagna elettorale a concludersi. Una campagna elettorale che ha visto in qualche modo scendere o salire a seconda delle opinioni in campo, partendo così da uno spunto per il dibattito, il presidente del Consiglio, che in qualche modo da tecnico, se tecnico era, si è comunque dovuto consacrare alla politica totale, perché insomma, scendendo salendo nella campagna elettorale, ha dovuto fare il politico e essere politico. Ecco, come vi è sembrata questa trasformazione, se questo si tratta di trasformazione? E Anna Rita, il video ci sta, partire appunto con te, a te la parola.
Guarda, oggi ci riflettevo, no? Pensando al fatto che comunque abbiamo un senatore a vita che si candida praticamente alla presidenza del Consiglio, che è capo della coalizione. Ci sono state, insomma, altre volte è successo, però in effetti è molto strano, proprio perché, ecco, al di là di Monti, governo tecnico e tutto il resto, però la cosa grave secondo me è proprio il fatto che lui fosse senatore a vita, per cui va un po' a inficiare questo ruolo, e credo che poi Pannella non lo faranno mai senatore a vita, se insomma questi sono i loro standard, e per cui sì, ecco, magari non ci pensiamo più, no, a oggi che andiamo a votare, a tutto quello che è successo in questi anni, come magari non ci pensiamo a tutto quello che è stata, insomma, la storia di Berlusconi, di Rubygate e tutto il resto, come siamo arrivati a questo punto, come se ci fosse stata una tabula rasa e una campagna elettorale morta, in cui, ecco, quello che dicono i radicali, no? La partitocrazia, il fatto che sono tutte la stessa gamba del regime, che tra di loro si sono voluti bene, diciamo così, in questa campagna elettorale, non si sono attaccati, sono stati tutti abbastanza sereni, e questo, insomma, no? Hanno tutti quanti dimenticato il passato, quello che erano.
Ok, Dimitri, a te come ti è sembrata la cosa?
Guarda, io ho scritto più volte che questa era una campagna elettorale da film dell'orrore, perché avendone vissute un'altra, un minimo 7-8 da persona maggiorenne, cioè dal 78 a oggi, pertanto per capirsi, e avendo potuto constatare la demagogia della partitocrazia, sia della prima che della seconda repubblica, che nelle varie fasi di transizione, dopo il sequestro Moro, anche prima, perché comunque avevo 17 anni, una merda simile non era mai capitata, ma era esattamente lo specchio di quello che è ridotto il paese, la cosiddetta peste italiana. In effetti le idee nuove che da tanto tempo Pannella cerca di fare entrare in qualche maniera, ora hanno trovato questo nuovo cavallo di Troia che è Beppe Grillo, che però le veicola in maniera un po' a volte anche pericolosa. Poi non sono esattamente coincidenti, ma ce ne sono alcune, soprattutto per quello che può riguardare, non so, la generazione di internet, anche la legalizzazione delle droghe di cui lui ha parlato, una serie di cose che sono condivisibili, anche un rapporto diverso tra la burocrazia, soprattutto quella fiscale, e il cittadino, cosa che ci avrebbe legato in qualche maniera pure alla lista di Giannino, che poi ha avuto questa finale a sorpresa, anche se io comincio a pensare che sia stato congegnato a mo' di gioco delle parti, perché gli ha dato talmente tanta visibilità mediatica che chissà che poi la gente non lo voti per davvero. perché certo è difficile credere che una persona del suo livello possa soffrire di un complesso di inferiorità tale che lo porta a mentire come una escort di Berlusconi, di quelle che se le compra i master falsi, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, anche i master più prestigiosi sono delle lauree a pagamento, che se tu vai al boot di Chicago del Zingales, che sei già laureato, butti lì $25,000, il master te lo prendi, a meno che non sei un cerebro leso. Per cui uno come Giannino è esattamente lui si doveva fare un vanto di non avere un titolo di studio, come posso farmene un vanto pure io che non ho un titolo di studio ma ho una preparazione in vari settori che non è proprio da buttare via. E la gente invece ha spesso il titolo di studio e poi sotto il titolo niente praticamente. Vi do la notizia che sta iniziando a parlare Grillo, che potrebbe non essere
parlato, io non ho seguito chi ha parlato, se non parla Grillo là.
Hanno parlato della rockstar della politica, tutti i gruppi d'appoggio, che devo dire che erano delle spalle anche un po' noiosette. È come sentire prima dei Rolling Stones una cinquantina dei X Factor, sai che palle. Però insomma hanno parlato
i suoi candidati. È servito un pochino per far riempire la piazza, per dare il tempo per far riempire la piazza in qualche modo.
La piazza è bella paura, bene,
No, vabbè, perché comunque è veramente un punto interrogativo, cioè secondo me davvero stiamo andando a votare Grillo, chi ci andrà ovviamente, che non è candidato, però non si sa nulla di tutti gli altri, è veramente un rischio, credo, no? Cioè avremo, penso, più
venduti un rischio di continuare a votare per Berlusconi,
cerchiamo di non accappare,
penso che sia l'unico segnale possibile da dare in una... Io per esempio mi sono fatto quest'idea: voto alla Camera Pannella, poi voto Pannella di nuovo, cioè la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, anche alla Regione Lazio, perché là se non riesce a raccogliere manco lì vuol dire che c'è qualche problema di cortocircuito comunicativo. Però al Senato per esempio voto Grillo, perché tanto al Senato la lista Bonino Pannella manco se viene le meteoriti riesce a fare un quorum dell'8%, no? Per cui mi faccio il voto utile per me stesso, e siccome io voglio fargli saltare in aria tutto sotto il culo a questa gente, uso pure Grillo. Grillo è un taxi.
Allora, la tematica del taxi è una tematica abbastanza, diciamo che è stata suscitato gioie e dolori in qualche modo, soprattutto in ambito radicale di recente. Una cosa volevo, rubandola da una considerazione di Mentana, giustamente va riconosciuto, che in questa campagna elettorale, aprendo appunto il TG della 7, faceva una considerazione anche lui un pochino abbastanza così riassuntiva sulla campagna elettorale, e diceva che questa è stata una campagna elettorale dove non ci sono stati confronti. Cioè i candidati premier nessuno ha avuto, diciamo in qualche modo, ha sentito che era opportuno confrontarsi, e noi venivamo in qualche modo anche dall'esperienza che avevamo seguito in qualche modo delle primarie del PD e del centrosinistra, insomma qui c'era stato un confronto, c'era stata una cosa organizzata per avere un po' di dibattito e proporre, o meglio mettere a confronto anche i programmi. Ecco, questa scelta mediatica, visto che Dimitri poi aveva un pochino introdotto il tema della comunicazione, come vi è sembrata? A te Dimitri.
Io? Beh, guarda, il confronto non c'è stato, perché il confronto ci poteva essere solo su Sky o sulla 7, che sono delle TV che comunque sia, anche se adesso cominciano ad avere una grossa audience, soprattutto Sky comunque te ci devi anche abbonare, perché in chiaro ci sta solo Sky TG. Non sono né la Rai né Mediaset. Mediaset, se ve ne siete accorti, è praticamente morta, e credo che dopo queste elezioni comunque vadano, se la strategia industriale di Berlusconi rimarrà questa, cioè dovete fare l'esercito dietro di me, dureranno pochissimo, perché il mercato li penalizzerà. La Rai è quello che è, sì, è una fonte di privilegio, cioè la Rai è come, che ne so, è come il Consiglio regionale del Lazio, dove ci stanno questi figli di puttana che si prendono i soldi sul loro conto corrente, che ci fanno quello che gli pare, è la stessa cosa. Una cosa che mi spinge a votare per esempio Grillo al Senato, a auspicarmi comunque che Grillo abbia un discreto successo, è proprio che se non è questa la volta che chiudono la Rai per sempre, che chiudono tutta una serie di pastoie di tipo assistenzialista o burocratico pure a livello giornalistico, anche se io ci ho vissuto in queste realtà, ma le ho viste tutte fallire, perché i soldi pubblici la gente se li ruba. perché i giornali assistiti si rubano i soldi, non pagano gli stipendi ai dipendenti e poi quando tutto finisce in vacca, arrivederci e grazie, fallisce la cooperativa o fallisce un giornale, non gliene frega niente, i sindacati sono complici, quindi a sto punto se questi soldi servono per stare sul mercato o se è una convenzione come Radio Radicale va bene, ma se deve essere una cosa dove ci vanno a pozzare i figli di mignotta, allora sai che ti dico, morissero tutti. Quindi ormai siamo su questo, come si può dire, su questo livello, non è che possiamo far finta di non starci. Io sono una persona che per esempio sono senza lavoro, io sono un cazzo di disoccupato, più o meno di lusso ancora per un annetto perché ho un'indennità di disoccupazione che poi comunque non è che sia così lussuosa perché è appena sopra i 1000 euro al mese, io non posso più mantenere fra poco un certo tenore di vita, ma se quelli come me faticano potete pensare quanti altri faticano in questo settore per esempio, eh?
Siamo in due, Dimitri. A te la parola, Andrea.
Siamo in 2 milioni. Lo sai che la FNSI non c'ha più manco la lista dei disoccupati da proporre alle aziende? Ormai ci ha semplicemente rinunciato.
No, no, no. Io dicevo in due qua. Non so qual è la situazione di Annarita. Spero sia migliore. Ma insomma, siamo in due. A te, Annarita.
No, beh, la situazione è comune a tanti, in effetti ha ragione Dimitri. Però no, ecco, io non sono d'accordo sul fatto, insomma, di Mentana che mo quest'anno si è messo a fare in questa campagna elettorale il paladino della democrazia. Io l'ho sentito a ogni santo TG iniziare, non dobbiamo dare lo spazio soltanto ai grandi, ci sono anche i piccoli, noi dobbiamo fare, siamo democratici, democrazia per tutti, informazione libera, e quindi c'è anche Giannino, e lì 5 minuti per Giannino. Ha fatto questa, diciamo, confronto, come l'ha chiamato lui queste due sere, con i 6 candidati. Ma che sono 6 candidati? Si è scordato completamente i radicali, i candidati non sono 6. Eppure
ma Giannino l'ha chiamato perché è amico suo? Oh, parliamo sei chiaro. Oh, ma Mentana, sapete come è diventato giornalista di prestigio? Grazie a Martelli che l'ha messo nella RAI a suo tempo. Giannino è un suo amico, è un loro amico. Master e comando.
Sì, no, tra Giannino e Grillo, Mentana, capito, si vantava di essere quello che dava spazio alla, insomma, anche candidature. No, dicevo ieri il mio twister, come lo chiama Pannella, è testimone del fatto che ogni santa sera gli rispondevo sì, ok, e i radicali, da ultimo ieri sera, di nuovo ieri sera introdotto dicendo diamo spazio a tutti, 6 candidati, Grillo non è venuto per cui gli facciamo, mandiamo il suo comizio perché comunque noi siamo democratici e quindi dobbiamo dare spazio a tutti, ma tutti quali, cioè perché l'ha deciso lui e sono 6 candidati, da dove sei riuscito? Quindi purtroppo tutta l'Italia saprà che i candidati sono 6 e che Mentana è il paladino anche dei piccoli.
E quindi insomma diciamo una convenzione studente.
Ma sono tutti finti paladini.
Sì, no, ma infatti per questo ti dico, cioè per assurdo la RAI è quella che si è comportata meglio, perché perlomeno Pannella, Rai 2 nelle tribune elettorali, quelle pubbliche, insomma, ufficiali, come
dire. Quelle che ci sono voluti 4 anni per fargliele fare.
Eh sì, ho capito, ma gli altri fanno ancora peggio, cioè nelle TV locali e private, cioè veramente carne da macello. Ed è assurdo. Le
computate sono in mano all'industria Lotto che c'ha lo smorso a Velletri. Che vende mattoni la mattina e la sera si mette là a delirare, e quella sono le TV private,
Ma sì, una cosa volevo anche chiedervi, no, se Annarita devi concludere, concludi pure.
No, quindi questo, tu chiedevi del confronto che non c'è stato, ma voglio dire, ma non è quello, cioè non è che la gente decide in base al confronto di senti, quando io, almeno a me quella che c'è stata per le primarie mi sembravano tutti uguali, non riuscivo a capire la differenza delle risposte tra uno e l'altro. Per cui no, non è quello, invece è appunto lo spazio nei telegiornali, soprattutto nei programmi di infotainment, come vengono trattate le informazioni, come vengono trattati i candidati, non credo che insomma sia mancato un confronto, perché comunque li abbiamo, cioè io Monti me lo sogno la notte, lo vedo ovunque, ogni volta che accendo la TV c'è Monti.
No, non no, io infatti parlavo un pochino recuperando anche quello che poi è anche la tematica un po' pannelliana della nostalgia per le vecchie tribune politiche, no?
No, senti, quelli di potevano vedere, erano di una noia mortale, me ne metti pure contro Sanremo.
Ci stava anche Iacobelli che non è che aiutasse tanto, ma comunque sì, era un professionista. Però quello che volevo dire è che comunque sia i leader stavano lì e si fronteggiavano uno con l'altro, i leader proprio, insomma. Invece in questo caso sembra che non ci sia stato, cioè poi si incontrano in qualche modo o negli studi
delle Zini. Ma no, ma si incontrano ovunque, erano dappertutto, cioè voglio dire, da Gruber al TG della 7 ce n'era ogni sera uno lì presente, e davvero infatti, che sono mancati radicali, ma gli altri erano dappertutto.
Dimitri, che ne pensi?
Pronto?
Mi senti? Vai Dimitri.
Senti Grillo, sì. Dimitri.
Ma sempre rispetto al confronto,
sì,
guarda,
sì.
È impossibile fare dei confronti tra delle persone che hanno dei compartimenti stagni attraverso i quali propagandano i loro slogan che travestono da programmi elettorali. E questo è il caso pure di Monti. Guarda che Monti è stata una grandissima delusione, sia per l'incoerenza, sia per questa stupida aggressività che fa di lui una specie di Berlusconi più elegante che non tocca il culo alle signore, perché questo...
Ma da quando c'è il cagnolino è diventato buono.
Ma no, perché lui alterna questa cosa di carota e bastone probabilmente perché c'ha uno spin doctor del cazzo che gli racconta stronzate. La cosa del cagnolino è una cosa patetica, però è patetico pure che una giornalista gli fornisca un assist, che sorrida con lui come se dopo stesse per andare a letto. E se il giornalismo italiano fa così, ma che cosa vi volete aspettare? Ma che li facciamo a fare questi confronti? Ma voi li avete visti i confronti di Obama con McCain oppure di Obama con quest'ultimo che c'è stato? Beh, sono cose un po' diverse, ma l'avete visti i giornalisti che domande fanno ai presidenti? Guarda che i giornalisti italiani non vengono trattati come quello che Rosi Bindi non lo voleva fare salire sul palco ieri, quello di Report. Accettare sì, questo...
No, ma infatti anche rispetto alla storia di oggi pomeriggio di Grillo che non ha fatto salire i giornalisti, ho detto ma ha fatto bene, cioè meno male, perché alla fine andavano là per vedersi
per motivi di ordine pubblico.
No, dicevo, ma se andavano là per vedersi lo spettacolo in prima fila, mica per fargli le domande, non gliel'hanno fatte in 5 anni, tutto stasera gli devono fare domande.
Ci sì, anche questo, lo spettacolo in anche prima questa fila. È una chiave di lettura, sì.
Sì, però io penso, vabbè, sì, il fatto del il confronto, quando parlo del confronto parlo della compresenza di più persone, poi è vero che la monopolizzazione purtroppo dei leader maggiori c'è stata, ma parlavamo appunto ovviamente di questa lista Ministro di Giustizia e Libertà, che in qualche modo è stata emarginata, come sempre, insomma, noi radicali siamo abbastanza abituati a questa prassi.
I radicali sono i figli della serva della politica, non c'è niente da fare.
La serva della politica. Però, appunto, quello che volevo chiedervi, secondo voi, da un punto di vista, per tutta la vicenda preelettorale che parte dal, insomma, partiamo verso fine novembre, insomma, abbiamo in qualche modo agevolato come radicali questa sorta di convenzione di escludendum, oppure siamo esenti da qualsiasi tipo di colpa?
No, guarda, insomma, i radicali non agevolano, no. Cioè, i radicali hanno una tattica di gioco, se si potesse fare il solito paragone calcistico, che non funziona, non c'è niente da fare, si beccano un sacco di gol e si fanno troppi passaggi tra centrocampo e attacco prima di fare un tiro in porta, mettila così. Non c'è niente da fare. A noi proprio la tattica comunicativa di Grillo ci dovrebbe insegnare qualcosa. Il problema è che andava fatto anche un po' prima, perché non sono più i gesti drammatici, gli scioperi della fame e della sete vanno benissimo per un filosofo, va benissimo un filosofo che continua a essere il grande filosofo inascoltato o poco ascoltato della vita sociale italiana, ma non porta un cazzo di voto. Potrebbe portare qualche voto la storia di, per esempio, di Rosso Di Vita, perché quella è stata comunicata molto bene, ci sono stati gli articoli di Rizzo e Stella, infatti non a caso lì c'è stata la vera convenzione ad excludendum, perché Zingaretti mica è matto che si metteva sti due cavalli di Troia dentro la coalizione, no? E Storace, che è furbo, ha subito fatto lo pseudo Voltaire italiano dicendo vi voglio lì dentro a farmi da opposizione. In realtà, sapendo che la cosa sarebbe stata di difficile praticabilità, che sarebbero insorti gli antifascisti o i fascisti dell'antifascismo o quelli che come quando uno indica la luna vedono il dito, e sapendo che la cosa anche tecnicamente era difficile, ma intanto lui ci ha fatto una bella figura e Zingaretti una figura di merda, il che fa sì che Zingaretti, che stava sopra di 30 punti, magari adesso gli dà la possibilità di aversi una piccola chance, perché diciamo pure la verità che quando uno si gioca a Storace, che già ha avuto un passato che non è stato esaltante nella regione Lazio come amministrazione e come tutto, vuol dire che hanno deciso di non vincere.
Anarita.
Sì, vabbè, gli errori ci sono sempre, però questa volta credo che non si parli tanto di errori quanto proprio di mancanza di volontà, almeno dico dal momento delle firme in poi, ecco. Mancanza di volontà, mancanza di voglia di affrontare una campagna elettorale. Non è stata fatta, insomma, io...
Certo, con 20.000 euro in cassa... Che...
No, ma non è solo una questione economica, non è solo quello, proprio di presenza, cioè dopo due settimane che erano state raccolte le firme, io vedevo che ancora si stava là a discutere, oh, ma là in Piemonte perché non avete preso tu questo e tu quello, io ho detto scusate, ma dove le abbiamo prese? Che cosa facciamo? Non si è visto nulla, cioè io ho visto molta più attenzione ora magari Regione Lazio, continuiamo a parlare della Regione Lazio, però tutti se ne strafregavano di quello che c'era nel resto d'Italia. Per carità, Pannella oggi è andata all'Atronico, doveva fare la marchetta a Bolognetti, ok, però voglio dire che
non
cosa
ci sta più un partito radicale in quanto tale non c'è più, c'è un partito transnazionale e ci sono tutte queste realtà di galassia che vanno benissimo. Però vanno benissimo se producono soldi e iscritti, altrimenti diventa quelli che chiamavano i rimborsisti rimborsati.
Sì, ma anche quelli che ci sono non hanno fatto niente, non c'è proprio stata manco una riunione, no? A livello, per dire, no? Cioè, a me
non
è arrivata durante il sabato di Sanremo finale alle 11 di sera mi arriva una mail del Partito Radicale per fare la riunione lunedì pomeriggio sul Lazio, cioè, ma con tutto il rispetto, questo a fare campagna in Puglia nazionale, tu mi mandi la mail per il Lazio, per le regionali. Perché comunque non avendo raggiunto le firme dappertutto si è lasciato che tutto andasse in vacca così, quando invece secondo me era importante comunque lottare, cioè non è stato, ma per dire, la cosa più stupida, Mentana ti fa una cosa del genere, cavolo, ce li fai, no? La campagna contro Mentana che invita tutti tranne te, per dire la più scema, che secondo me non sono così campagne elettorali, però gli altri anni vediamo così, facciamo una quest'anno, invece niente, è stato fatto nulla di nulla. Quindi,
sì, ma i giovani radicali, i giovani militanti, che sono pure tutta gente molto più preparata di questi grillini medi che ho visto parlare, no? Gente come Annalisa De Chirico, come era Giulia Innocenzi prima di svoltare perché ha trovato Santoro, così ha risolto i suoi problemi esistenziali ed economici, e tante altre persone, pure forse il sottoscritto o qualcun altro, siamo della gente che campiamo come dei barboni. E fare politica in questa maniera non esiste, perché non si può più fare come si faceva nella prima Repubblica, in cui il Partito Radicale era un partito che con un sistema proporzionale poteva arrivare a mettere quattro persone nel Parlamento e un gran casino. Noi ci siamo riusciti questa ultima volta aggregandoci al Partito Democratico in quella maniera lì, che comunque ci ha trattato come dei servi e che si è guardato bene. Visto che la Bernardini è stata la più brava delle deputate del Partito Democratico, quella che ha fatto la più attività, più cose, nessuno di loro li vogliono. Quindi come grillo parlante non entri, il tuo partito non esiste più, non ha una struttura, non c'hai soldi. Ci illudiamo ancora che con questa continua chiamata alla mobilitazione di Pannella si possa ottenere più di 1.000 iscritti, ma è già un miracolo. La Bonino si è proprio defilata, la Bonino va solamente ai convegni con D'Alema, con Giuliano Amato, in Europa coltiva la sua figura istituzionale, può essere pure che la fanno Presidente della Repubblica, ma mi sembra che non gliene freghi più un cazzo dell'organizzazione. E i boniniani, i vari, come si chiamano quell'altro lì, i senatori Perduca, così è, Mecacci, fanno la Bonino in sedicesimo. Quindi il partito c'ha anche un po' una spaccatura di visione. Se poi queste cose ce le vogliamo nascondere perché vogliamo continuare a dire che siamo comunque sempre i migliori come idee e come buona fede, va bene, però qui non s'alza un chiodo.
Comunque dobbiamo anche ricordare, giustamente, come lo ricordiamo per gli altri, che abbiamo avuto anche il nostro candidato arrestato in Calabria, che certo non ha aiutato, non aiuta molto questa.
Vabbè, ma quello manco è figlio di giornale.
Non so manco io.
Vabbè, Porazzo, maestro, c'è le canne questo. Chi se ne frega?
No, infatti, è proprio il fatto che non si sa chi sia che non capisco perché era candidato. Insomma, anche quello è un.
Vabbè, è un mistero. Ma no, ma, dico, ma non è che non sappiamo, cioè, non è questo c'è il motivo per cui.
No,
per carità. Però dico, insomma, non è che non è agevole, ecco, insomma.
Ma no, comunque, guarda, anzi ti dirò che a noi se ci fosse capitato un episodio con la Giannino, una cazzata del genere, può essere che ci abbia più a qualche voto in più, e io ritengo infatti che Giannino l'abbia fatta apposta.
E questo lo vedremo a breve, perché tanto insomma ormai ci siamo. Siamo ormai addirittura d'arrivo, vorrei fare un'altra domanda. Nello tsunami che abbiamo, tanto per mutuare una terminologia grillina, ma neanche tanto, perché insomma non è che l'ha inventata lui, ma comunque... Nelle tante proposte e promesse che abbiamo sentito, quella che politicamente secondo voi è quella proprio più ripugnante, che non si può sentire, ecco, tanto per dirla, qual è stata? Dimitri, a te.
Guarda, per me tutto sommato sono le stronzate come la patrimoniale per chi abbia dei beni immobili sopra al valore catastale di 1.200.000 euro, perché andrebbe a colpire un sacco di ceto medio, di gente che magari ci ha avuto uno stipendio, ha avuto l'unico cosa, aveva avuto uno stipendio di 2.000-3.000 euro nella sua vita, o di 4-5 milioni che erano all'epoca, di essersi messo tutto da parte, e che oggi paga già dei IMU magari 4-5.000 euro l'anno, e che tu gli vuoi levare qualche altra cosa. Ma queste sono ricette del cazzo. Il problema è che le ricette giuste ce le avrebbe tutto sommato Berlusconi, e gliele sta copiando pure Grillo, guarda caso, che mo se sta più a tutto l'elettorato di destra, solo che una cosa detta da Berlusconi fa vomitare per antonomasia, perché non le deve dire lui, anzi porta pure Iella a quelle idee, perché lui non è che ha distrutto solamente un'idea liberale che semmai ci fosse stata, lui ha distrutto delle cose sacrosante. Questo paese deve portare le tasse al 25% per tutti e rendere tutto detraibile, e così emerge il sommerso. Poi noi potremmo pure discettare su delle cose, come ha fatto per esempio Schwarzenegger, mi parebbe giusto in Italia se legalizzassimo la marijuana terapeutica intanto di fare quella ricreativa. Potremmo fare come lo Stato del Colorado, dove la mafia è scomparsa da quel settore e sono nati dei industriali che col controllo statale hanno ripreso a coltivare i campi a canapa. In Italia riprenderebbe l'agricoltura. Per me, tassando queste cose e aprendole ai privati, ci sarebbe un input di soldi pazzesco. Per esempio, questa è un'idea da veicolare, ma proprio imprenditoriale, capisci? Non per il problema della droga, che ormai chi se ne frega, chi se vuole drogasse droga, non ce ne frega niente manco più di quello. È che la marijuana terapeutica tutto sommato servirebbe a curare un sacco di gente e sarebbe un income enorme, enorme. È una cosa da potenziali 7 milioni di consumatori legali che potrebbero venire alla luce senza nascondersi nel cesso dell'ufficio. Per me, per esempio, questa è una cosa, è una proposta liberale.
Annarita, invece, la cosa più improponibile che hai sentito te?
Da Grillo, dici?
No,
guarda, Grillo, vabbè,
in generale.
Troppo.
Abbiamo sentite tante, insomma.
Sì, infatti, non c'ho l'elenco. Beh, da Grillo a me, sinceramente, tutta la retorica dell'incandidabilità, dei due mandati, non mi appartiene. Sì, non è da lì, insomma, che giudichiamo la qualità dei parlamentari. E oddio, tutti gli altri, sì, troppe ne abbiamo sentite. Cioè, concordo con Dimitri che l'unico alla fine che c'ha un minimo, insomma, a me, se me li ridà l'IMU, io sono contenta. Non è che
ma dico, non solo quello, proprio questa retorica del rigore è una cazzata, no?
Cioè, nel senso, si può permettere di dirlo perché sa che non vince, però non ho il dubbio che non lo farebbe qualora
vincesse. Prima di tutto sa di non vincere, quindi può promettere quello che gli pare. Poi pure se vincesse non riuscirebbe a farlo, perché non c'è mai riuscito. Però ciò non toglie che, come tu non guardare quello che fa il prete, ma la sua predica potrebbe essere giusta. Mentre il rigore, sentire parlare sempre di serietà, di nuove leggi anticorruzione che non servono un cazzo, la legge anticorruzione serve contro la corruzione come la legge antidroga serve contro la droga, sono proprio stronzate. Per esempio quella di opporsi ai condoni è una cazzata, perché se fai il condono è come l'amnistia, serve per fare in qualche maniera disingolfare questa macchina pazzesca burocratica. e poi dopo mettere nuove regole, e le nuove regole potrebbero essere che non si sbatta le persone in galera per far fare la bella figura al maresciallo del paese, per dire, con la droga o con altre cazzate. E una nuova regola sul fisco potrebbe essere quella che è inutile che mandi gli imbecilli lì a, a Cortina, che poi quelli vanno a St. Moritz. Ma che cazzo è? Ma che lotta all'evasione è? Ma vai da Agnelli che c'ha un miliardo in Liechtenstein e già si sapeva da 3 anni e ogni tanto gli tirano fuori sta notizia come nuova. Ma fai l'accordo con la Svizzera, ma vai, fai l'accordo con lo IOR, questi sono i soldi che devi far emergere. Ma legalizza tutto e sottrae cose alla mafia. No, io faccio la caccia all'idraulico e al maestro de tennis, ma vaffanculo.
Okay, comunque, allora, per tornare alla cosa di prima, c'è, adesso c'è la Gruber che fa l'ultima puntata in chiusura prima delle elezioni con Renzi, la furba.
Sì, perché Renzi, insomma, pare che sia un personaggio che è rimasto
un po' di... sprecata, Renzi.
Beh, sì, però Renzi pare che sia una figura positiva.
Insomma, gli stai dando...
È una figura, insomma, esce abbastanza pulita da questa campagna elettorale, perché, insomma, ha dimostrato di mantenere quello che aveva promesso per quanto riguarda la collaborazione con Bersani. Io vi ringrazio.
Noi siamo arrivati, capito, ormai... però vedi anche là sui ladri di Pisa, sono i ladri di Pisa. Cioè, sono così,
questa cosa l'aveva detto prima,
questo è vero.
E lui avrebbe collaborato con qualcuno, dice anche, ma aspetta,
sì, come vuol dire, sì,
che scorre il cadavere sul fiume con la prossima che si dà poco tempo a questa legge, a questa, a questo Parlamento.
Sì, guarda, questo è vero, perché sta legislatura durerà 1 anno e mezzo al massimo, e poi se il PD non si vuole suicidare di nuovo con la sua classe dirigente, si levano tutti dal cazzo e mettono Renzi, e allora forse si ragiona.
Ma chi si leva?
E se devono levare, perché se no la prossima volta daranno il 90% a Grillo, poi ci sarà il colpo di Stato, non lo so.
No, siamo, guarda, io lo ripeto, secondo me avremo tante sorprese, questi saranno peggio dei deputati dell'Italia e dei Valori, finiranno tutti con...
No, non credo, io non credo a questo invece.
Vedremo.
Dopo le elezioni faremo
commenti. Segnatevela, anche ve l'ho detto, poi fra un anno ci vediamo.
No, è una cosa che sarebbe quasi normale e scontata che fosse così, ma non credo che sarà così.
Lo vedremo, e comunque su Liberty TV ne riparleremo. E
non al 100%, perché l'Italia dei Valori è stata così al 100%.
Staremo a vedere. Io vi ringrazio di questa collaborazione, di questa partecipazione. Ovviamente ne parleremo dopo le elezioni. Vedremo di organizzare anche un dibattito a 4, che chiamiamo un Liberi al Pub, e vedremo un pochino di rimettere su, appunto, una discussione sui risultati di queste elezioni.
Magari mi metto all'altra casa dove ho lo Skype con la telecamera, perché qui non so perché non
vogliamo vedere.
D'accordo, Dimitri. Grazie ancora a Dimitri Buffa, Narita, ciao, Di Giorgio, ciao. La lista di nuovo alla regia. Ciao, grazie.
Ciao.